Eccoci in diretta con la nuova puntata, la nuova edizione del Primato Quotidiano, la rassegna stampa del Primato Nazionale a cura della redazione del Quotidiano Online. Io sono Adolfo Spezzaferro e vi terrò compagnia fino alle 2. Oggi è il grande giorno delle riaperture, tanto strombazzato dai media, dal Premier Conte e sicuramente è un giorno diverso da quelli che abbiamo vissuto finora con il lockdown, come dicono quelli bravi, con la serrata generale durata mesi e che ha messo in ginocchio il paese, famiglie e imprese. E mentre vi parliamo, vedo che appunto il Corriere della Sera, schieratissimo con il governo giallo fucsia, dà, diciamo, notizia di Conte che dice buona ripresa ai negozianti di Roma, va a passeggio per il centro di Roma e tutto sembra tornato alla normalità e lui va al caffè Ciampini e dice appunto buona ripresa. E sono in tanti i giornali che oggi cercano, insomma, di dare questo sensazione di ritorno alla libertà, di città che riprende i suoi ritmi con tutti i pendolari che vanno in giro, che si prendono il caffè al bar. Insomma, sì, è un giorno diverso dagli altri, soprattutto rispetto a quello che è possibile fare oggi per un comune cittadino, ma restano pesantissimi dati sull'economia, sulla crisi scatenata dalla serrata generale. Continuano ad arrivare un sacco di dati che purtroppo pesano anche in prospettiva, cioè lasciano capire in maniera inequivocabile che nei prossimi mesi la crisi sarà ancora più forte, perché le riaperture spesso sono antieconomiche, a detta di molti commercianti, di molti imprenditori, perché per rispettare le condizioni imposte dal governo Conte, per garantire la sicurezza e per rispettare tutte le norme igienico-sanitarie e sull'afflusso nei negozi, le distanze di sicurezza, i dispositivi di protezione individuale, tutta una serie di misure che peraltro, se venissero violati, prevedono una serie di sanzioni, anche la chiusura fino a un mese, no, dell'attività commerciale che ha appena riaperto, che oggi in teoria potrebbe appunto riaprire. Per molti commercianti le condizioni sono tali che unitamente agli scarsi aiuti finora veramente arrivati da parte del governo per le imprese che sono state chiuse finora, rende davvero sconveniente, antieconomico addirittura, appunto, riaprire. Quindi molti oggi, anche se potevano, non hanno riaperto. Certo, quello che è vero è che oggi è al via finalmente quella fase 2 che era stata annunciata, diciamo, con il consueto tono solenne dal premier Giuseppe Conte nelle sue dirette, con i suoi discorsi che sono sempre un mix di paternalismo e di allarmismo, perché da una parte attenzione, fate i bravi perché sennò tornano i contagi, si intasano le terapie intensive e risalgono le vittime, però se voi fate i bravi e sarete responsabili ce la faremo tutti insieme. Insomma, ormai abbiamo imparato a conoscere lo stile di Conte in questa fase dell'epidemia coronavirus. Ecco, sì, lui aveva annunciato il 4 maggio la fase 2, che non è stata affatto una fase 2 perché è stato in tutto e per tutto il proseguimento della fase 1, salvo qualche piccola novità. Ma da oggi possiamo parlare della vera fase 2, come titola appunto la prima pagina del Primato Nazionale. Quindi andiamo a vedere un pochino perché oggi è al via veramente, finalmente, la tanto attesa fase 2. Innanzitutto perché, come saprete, almeno all'interno della propria regione è possibile circolare finalmente senza più modulo di autocertificazione. Il modello di autodichiarazione, che come sapete è cambiato tante volte, tra l'altro ne è uscito È uscita quella che dovrebbe essere, facendo gli scongiuri, l'ultima versione in assoluto, perché è uscito quello per spostarsi da una regione all'altra, che resta vietato fino al 2 giugno, quindi dal 3 giugno riapriranno i confini delle regioni. Ma se uno avesse proprio necessità per lavoro o salute, spostarsi dalla sua regione in un'altra, deve compilare l'autocertificazione. Però adesso il cittadino comune, se esce di casa e va in giro a trovare i congiunti o gli amici, o va a fare la fila per entrare in un negozio, o va a fare la fila per entrare in un bar, o va al parco, insomma può circolare senza modulo di autocertificazione. Questo significa che a rigor di logica dovrebbero essere anche finiti dovrebbero essere anche finiti i passi di blocco delle forze dell'ordine, dei vigili, insomma, in giro per la città. Chiunque di voi, quando è uscito, ha visto che era un continuo. Io vi posso dire che una volta ero in macchina con i miei figli perché stavamo tornando a casa e siamo stati fermati 2 volte. Solo che la prima volta i carabinieri hanno detto andate, andate, ok. La seconda volta, poche centinaia di metri dopo, praticamente abbiamo fatto un pezzetto di strada e subito dopo ci hanno rifermato i vigili stavolta. E io gli ho detto: guardate, è inutile, non mi fermo nemmeno. Ci hanno appena fermato. Eh sì, ma se non avete compilato il modulo, bisogna compilarlo. Quindi ci hanno fermato con i miei figli increduli. Abbiamo rifatto tutta la trafila, abbiamo compilato il modulo, l'ho fotografato nel caso mi fermassero una terza volta. Per carità, c'era il coronavirus, per carità, c'era il lockdown. Ecco, adesso in realtà almeno questo non c'è, però c'è sempre un però. Ripetiamo, ci sono un sacco di sanzioni nuove, fresche fresche per i commercianti, per i negozianti e anche per i cittadini. E comunque andare in giro sì, ma come appunto diciamo, possiamo andare in giro ma con la mascherina, sempre e comunque se anche all'esterno, all'aperto, non è possibile rispettare la distanza di sicurezza che è di 1 metro. La mascherina sempre anche sui mezzi pubblici se si va al ristorante perché si è prenotato il ristorante dopo mesi, appunto si vuole provare l'ebbrezza di andare a mangiare fuori, oppure si è prenotato il parrucchiere, sempre perché si può andare dal parrucchiere, sì, ma solo previa prenotazione. C'è la possibilità che all'ingresso venga misurata la temperatura corporea. In caso di febbre, non si può andare da nessuna parte. E questo quindi è un po' il clima che rimane diciamo, di dittatura sanitaria, che ormai è un concetto assimilato purtroppo dai cittadini. È il clima che permane nelle città, anche se i vari Corsera, Repubblica scrivono di questi felici italiani che si sono ripresi di barra al caffè prima di andare felicemente al lavoro. La realtà è un'altra. Ed è molto meno allegra perché appunto sappiamo che fino all'ultimo c'è stato un tira e molle con le regioni perché non si trovava la quadra. Ancora adesso c'è un caos normativo circa le ordinanze regionali, ognuna c'ha la sua, che poi devono essere di concerto con il DPCM del governo Conte e il decreto di aperture del governo Conte. Che nascono appunto dall'accordo con la conferenza delle regioni, ma c'è per esempio il governatore della Campania De Luca che ha detto: io non la rispetto, io non firmo niente. Allora il ministro per le politiche regionali, per gli affari regionali, gli ha fatto presente che non c'è niente da firmare perché l'accordo c'è, perché la stragrande maggioranza delle regioni ha sottoscritto l'intesa con il governo centrale sulle riaperture, ma lui ha detto che comunque aspetta e che non puoi rientrare in Campania, ti mettono in quarantena se rientri in Campania. Questo insomma dà il polso del fatto che ancora adesso c'è questa situazione di incertezza, per cui è importante appunto dare una informazione diciamo completa e a prova del 9 a questo punto, perché sappiamo che i cittadini spesso sono incappati nelle sanzioni perché non avevano capito bene che cosa si potesse fare e no. Quindi al di là dei toni da festeggiamento quasi, perché oggi parte finalmente la fase 2, vediamo che cosa si può veramente fare e come. Allora, abbiamo già detto che fino al 2 giugno i confini regionali resteranno chiusi, questo sempre per tenere sotto controllo eventuali contagi. Ovviamente se uno è positivo al coronavirus non può uscire di casa, ma questo insomma è una questione di buon senso, come si suol dire. Se hai la febbre a più di 37 gradi e mezzo non puoi uscire di casa, anche perché se ti misurano la febbre, come abbiamo detto prima, fuori un bar, fuori un ristorante, fuori un negozio, fuori un centro commerciale, ti rispediscono a casa. Vediamo come funziona adesso il ritorno, il cosiddetto ritorno alla seminormalità. Lo shopping è con la mascherina obbligatoria e in molti casi con i guanti anche, e sarà segnato da lunghe file per accedere ovunque, perché ci sta il discorso del distanziamento sociale, per cui anche nei centri commerciali stai in fila e ti potrebbero appunto, come abbiamo detto, misurare la febbre. E al ristorante si può tornare se è vero, ma anche lì ti misurano la febbre, ci sono le distanze di sicurezza. Se ti alzi dal tuo tavolo, ti devi mettere la mascherina e il personale deve avere tutto quanto, appunto, deve indossare la mascherina e i dispositivi di protezione. Ovviamente si deve dare la priorità all'utilizzo degli spazi esterni perché c'è più spazio all'aperto, anche perché diciamo magnanimamente il governo Conte per un pochetto ha sospeso la tassa appunto sull'occupazione di suolo pubblico. E per chi volesse avventurarsi ad andare dal parrucchiere, ci sono una serie di regole ancora più stringenti se si tratta di centri estetici. Comunque, visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola per chi opera appunto nei centri estetici, obbligatorio il lavaggio dei capelli se si va a tagliarsi i capelli, sempre per una questione appunto di protezione al coronavirus. Sono abolite le riviste ovviamente nella sala d'attesa perché sennò appunto si sparge il virus. E distanze di sicurezza e sanificazione a go-go anche in spiaggia per chi avesse i soldi per andare in vacanza. Di certo non può contare sui 500 euro di bonus elargiti magnanimamente da Conte. Comunque, distanziamento tra gli ombrelloni per una superficie tra l'uno e l'altro di almeno 10 metri quadri, tra lettini e sedie a sdraio obbligatoria una distanza di almeno 1,5 metri. Le attrezzature vanno disinfettate a ogni cambio di persona. Tutto lo stabilimento comunque a fine giornata deve essere soggetto a sanificazione. Vediamo che cosa invece è ancora vietato e ancora chiuso. Non si può ancora andare in palestra, riapriranno il 25 maggio, ma per esempio in altri posti più tardi, perché come sapete decidono i governatori. A Milano, per esempio, il 31 riapriranno. Pure per le palestre ci sono tutta una serie di regole stringenti, così come per le piscine, ovviamente almeno 2 metri di distanza interpersonale per chi fa attività fisica in palestra, 7 metri tra chi nuota. Proprio ci sono un sacco di piscine che purtroppo non so proprio esattamente quelle per le gare delle Olimpiadi, e quindi questi 7 metri peseranno. Obbligo di doccia con sapone prima di entrare in acqua per tutti. Adesso vediamo che cosa appunto rimane ancora chiuso. Allora, i bambini che sono tra i più penalizzati da questa serrata generale imposta dal governo potranno tornare a giocare negli spazi attrezzati nei parchi, come appunto le aree con gli scivoli e le altalene, soltanto a partire dal 15 giugno. Da quella stessa data, dal 15 giugno, con tutta una serie di condizioni ovviamente rigidissime, potranno riaprire pian piano le sale teatrali, le sale da concerto e le sale cinematografiche, sempre dal 15 giugno, non prima. E anche in quel caso distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia per il personale sia per gli spettatori, con un numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi per ogni sala. Restano invece chiuse le discoteche, fino a data da stabilirsi. Dulcis in fundo, come si suol dire, ovviamente siamo ironici, le sanzioni e chiusure. Allora, per chi non rispetta queste nuove regole delle riaperture a partire da oggi, ci sono sanzioni da 400 a 3.000 euro e anche lo stop da 5 a 30 giorni per le attività commerciali che non rispettano le norme anticontagio. Quindi, insomma, tante cose non sono chiare, ma è chiaro che se riapri, riapri a tuo rischio e pericolo, perché non è detto che è pieno di cittadini con le tasche piene di soldi che vengono a comprare nel tuo negozio. Non è detto che se passa un controllo ti salverai perché sei in regola e quindi potresti incappare in sanzioni salate anche nella chiusura dopo che sei stato chiuso per 2 mesi. E quindi questo ritorno, diciamo, alla normalità lo sottolineiamo con una prima pausa musicale che insomma ovviamente prende in giro. Quindi adesso ci sentiamo Welcome to Paradise dei Green Day. Buon ascolto.
Trembling, 'cause now it seems that Welcome to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left dead on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some strange dreams and it's now feeling like I am. And I'm never gonna go. Welcome to
eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa del Primato Nazionale, dal lunedì al sabato, dall'una alle due, su Radio Bandiera Nera. Io sono Adolfo Spezzaferro. Prima dello stacco abbiamo parlato di questa meravigliosa ripartenza, si fa per dire, e vi avevamo anche accennato che continuano però ad arrivare numeri che danno un po' il polso dei guai che sta passando l'economia nazionale e la crisi che ha messo in ginocchio famiglie e imprese per due mesi di serrata generale, il cosiddetto lockdown. Ecco, oggi sono arrivati i dati sui consumi dell'ufficio studi di Confcommercio. Ovviamente noi sappiamo che sebbene a marzo la serrata generale è iniziata dopo qualche giorno, aprile è un mese pieno di chiusura totale. Ed abbiamo i dati, ecco, rispetto al mese dell'anno prima, quindi di un qualsiasi anno senza serata generale, il crollo dei consumi è stato del 47,6%. Ma Confcommercio avverte anche che la riapertura di oggi continua a penalizzare i settori più colpiti. Vediamo nel dettaglio, insomma, che cosa è successo nel mese di aprile, e ovviamente hanno tenuto soltanto i consumi relativi agli italiani tappati in casa, quindi l'alimentazione, le comunicazioni e l'energia. Ciò nonostante, la pressione è tale che Confcommercio parla di una caduta del PIL per maggio prevista del meno 16%. Talmente pesante che, spiega Confcommercio, anche il rimbalzo congiunturale del 10,5% del PIL che è stimato per il mese di maggio perché ci sono le riaperture, anche se oggi è 18, è comunque poca roba se confrontato alle cadute di marzo ed aprile, per cui alla fine su base anno la riduzione del PIL resta, nonostante queste stime, del 16%. È una flessione che non si era mai vista, una crisi dei consumi come non c'era mai stata in Italia dal dopoguerra ad oggi, spiega l'ufficio studi di Confcommercio, Dice non basteranno gli ulteriori recuperi di attività attesi da giugno in poi per cambiare significativamente la rappresentazione statistica di una realtà fragile e profondamente deteriorata. Tradotto significa che i danni, come dicevamo prima dello stacco musicale, continueranno a sentirsi, a riverberarsi sull'economia nazionale per molto tempo. Ci sarà una profonda recessione e tanti non potranno superare la crisi. Parliamo di piccole imprese, di negozi, di varie attività. E infatti abbiamo visto che la domanda dei consumi nelle attività cosiddette normali, quelle che sono state vietate praticamente tutto il mese di aprile, le domande si sono azzerate. E purtroppo tra i settori più colpiti, come il turismo e l'intrattenimento, spiega Confcommercio, che sono quelli proprio più soggetti alle forme di distanziamento e ai rigidi protocolli di sicurezza, proprio in questi settori anche la riapertura non è che può migliorare più di tanto le cose. Pertanto la fine del lockdown non sarà uguale per tutti, avvertono, ma soprattutto dopo la riapertura si avvertiranno anche dolorosi effetti sul reddito e ricchezza, che si protrarranno, è la stima degli esperti di Confcommercio, ben oltre l'anno in corso. Come se non bastasse la crisi economica, tra l'altro, la troppa burocrazia e gli scarsi provvedimenti varati finora dal governo per sostenere cittadini e imprese lasciano una pesante incognita su una possibile ripresa. Insomma, il succo è questo, che piano piano si può ripartire, ma far riprendere l'economia serve ben altro, e stiamo parlando ovviamente delle misure finora varate dal governo giallo-fucsia, che si sono rivelate assolutamente un flop, dal decreto liquidità che aveva millantato chissà quanti miliardi e ne è arrivato poco più di uno finora alle imprese, ed è stato complicatissimo accedere a questi soldi, ai famosi 600 euro per tutti, e c'è chi li sta ancora aspettando, col Cura Italia, fino ad arrivare al recente decreto rilancio che, a dispetto del nome, come abbiamo detto più volte, non rilancia niente, perché sono tutte misure tampone per tappare un minimo i buchi creati dalla serrata generale, ma per ripartire serve ben altro. E questi dati, appunto freschi freschi purtroppo, di Confcommercio non fanno che conclamare il fatto che oggi sì si riparte, ma sarà lunghissima e tutta in salita la strada per tornare ad avere a posto, diciamo, economia, consumi e poter dire che siamo usciti dalla crisi. Come se non bastasse, ovviamente, rimanendo sempre nell'ambito coronavirus, epidemia, misure del governo, cambiando argomento rispetto ai danni economici, come se non bastasse appunto quello che succede sul fronte economico con tanti commercianti che, come abbiamo detto, non se la sentono di riaprire perché le condizioni poste sono sostanzialmente antieconomiche. Oggi c'è di nuovo, tiene banco di nuovo la questione esame di maturità. Come sappiamo, l'esame di maturità, dopo tanti tira e molla, si è stabilito che si sosterrà in presenza, vuol dire dal vivo fisicamente nelle scuole, nel totale ovviamente rispetto delle norme di sicurezza, di distanziamento sociale, quindi mascherine almeno un metro eccetera, però anche su questo c'era dubbio fino all'ultimo. Solo che adesso che è sicuro dove si farà, che è stato detto con un'ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione come si svolgerà l'esame, ovviamente gli studenti, che non è che proprio si sono messi a leggere i testi delle ordinanze, ma aspettano indicazioni precise soprattutto dalle scuole, ecco, diciamolo, dicono che giustamente manca un mese e nessuna informazione precisa ancora. Come scrive Cristina Gauri oggi sul Primato Nazionale, ad ascoltare Lazzolina sabato scorso, quando annunciava le modalità di svolgimento degli esami di maturità durante la presentazione delle ordinanze sulla scuola, sembrava tutto chiarissimo. Studenti italiani siete in una botte di ferro, sembrava essere il messaggio. L'esame sarà orale e in presenza, la commissione sarà composta da membri interni più presidente esterno, il tutto in sicurezza e rispettando il distanziamento. Almeno il problema della maturità l'abbiamo risolto. Ma volgendo lo sguardo verso l'altra parte della barricata, cioè gli studenti, si scopre che non è proprio tutto risolto, anzi, come riporta anche La Stampa in un articolo uscito proprio oggi, Curiosando in mezzo ai maturandi per capire che cosa ne pensano di questa maturità ai tempi del coronavirus, è venuto fuori, insomma, che non è che ne sono proprio entusiasti. Spiega una ragazza che ha la maturità quest'anno, appunto del liceo classico Mameli di Roma. L'esame io l'ho sempre immaginato come una cena, un dibattito dove dici quello che sai. Non è chiaro invece come si svolgerà. Dopo che si è parlato a lungo di una tesina, adesso sappiamo che si partirà da un elaborato, di greco e latino nel mio caso, perché l'elaborato riguarda le materie specifiche dell'indirizzo di studi, ma non ci hanno detto se debba essere collegato o meno alla domanda di italiano e se tutta questa parte iniziale debba avere un nesso con le tre materie successive. Si parla tanto di competenze, la possibilità che ci siano tre percorsi diversi in un'ora, dall'idea di una prova nozionistica, però è tutto molto disorientante, spiegano. È nebbia anche sulla conversione dei crediti o su come e perché scatteranno le eventuali bocciature, perché come sappiamo sono tutti ammessi all'esame, come sono tutti stati promossi all'anno successivo gli studenti che non devono sostenere gli esami di Stato, però poi Lazzolina ha anche detto, con l'ennesima cabrioletta, che non è scontato, non c'è nessun sei politico, non è scontato, si potrebbe anche essere bocciati. Quindi anche in questo senso magari gli studenti vorrebbero saperne un po' di più, visto che il 17 giugno si avvicina la data della maturità. Quello che si sa è che entro il 1° giugno verrà comunicato l'argomento, però magari loro si augurano, i maturandi, che non dovranno ridursi all'ultimo momento per conoscere appunto l'argomento della cosiddetta tesina. Questo per dirvi che insomma anche sul fronte della scuola, così come è successo con le riaperture di oggi, che fino all'ultimo momento il governo non trova la quadra, anche sulla maturità stanno tutti col fiato sospeso, perché per adesso si sa dove si svolgerà e come, ma nel dettaglio gli studenti stanno aspettando di sapere di che morte morire, come si suol dire. Quindi adesso noi ci sentiamo un'altra canzone e ci risentiamo tra un pochetto. Adesso vi metto, per rimanere in questo, in questo tema, diciamo, del ritorno alla normalità, dei cittadini che vanno a prendersi il caffè al bar tutti felici, raccontano un po' il ritorno alla vita di un tempo, quindi la città che riprende la sua forma, e vi metto The Jam con un classico senza tempo, In the City. Buon ascolto. Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa del Primato Nazionale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Radio Bandiera Nera dall'1 alle 2. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi terrò compagnia ancora fino alle 2 appunto per una mezz'oretta e vi ricordo con l'occasione di correre in edicola se non l'avete già fatto per acquistare il numero del mensile del cartaceo prestigiosissimo, come non averlo, soprattutto la copertina da collezione di questo mese dedicato appunto all'Italexit, con un dibattito interessantissimo sui pro e contro dell'Italexit dalla UE e dall'euro, ma un focus anche sempre sui danni compiuti dal governo durante l'epidemia coronavirus, un sacco di rubriche interessanti, l'esordio, ce l'abbiamo solo noi, il fiore all'occhiello, l'esordio di Vittorio Sgarbi da questo numero, insomma correte in edicola e comprate il Primato Nazionale. E adesso dobbiamo purtroppo tornare a parlare della Bellanova e delle lacrime della Bellanova. Come sapete, il ministro renziano dell'agricoltura Teresa Bellanova ha fatto di tutto per far inserire nel decreto rilancio, quello con le misure talmente urgenti che vanno approvate subito per salvare l'Italia dalla crisi economica, ha fatto di tutto per far inserire nel decreto appunto la regolarizzazione degli immigrati con permesso di soggiorno scaduto che servono assolutamente per salvare l'agricoltura. Ecco, è stato discusso in tutti i modi possibili da ogni latitudine questo provvedimento e ovviamente è evidente a tutti la natura prettamente ideologica del provvedimento, che non è nient'altro appunto che una sanatoria di clandestini, che però la Bellanova con tanto di lacrime in diretta ha ammantato di questa, diciamo, solennità di eventi storici perché si dà diritto e voce a dei poveri, diciamo, invisibili, che adesso sono visibili, non più clandestini, ma persone come tutti. Ecco, torniamo a parlare di tutta questa vicenda che ovviamente ha avuto tutto il giusto risalto, anche nei suoi aspetti negativi, perché come sappiamo la Bellanova ha tenuto in stallo la maggioranza giallo fucsia, aveva minacciato addirittura le dimissioni se non si fosse raggiunta l'intesa su questa sanatoria. I 5 Stelle all'inizio hanno detto no, mai sanatoria, mai aiutare il capolarato, eccetera, e poi invece hanno ceduto per le ragioni di poltrona ovviamente, e quindi questa sanatoria è stata inserita nel decreto rilancio. Dopodiché è scattata la polemica sulle lacrime della Bellanova in diretta, così come fece la Fornero, perché agli occhi di tutti gli italiani è stato evidente che quando bisogna insomma far passare una legge assolutamente impopolare, un provvedimento che di certo non fa il bene della nazione, se piangi magari distrai o comunque sembra che così riesci a farla passare impunemente, e in realtà appunto quello che hanno capito gli italiani con la Bellanova novella Fornero, che quando un ministro piange, insomma, sta arrivando la fregatura per gli italiani. Quindi abbiamo passato giorni a parlare delle lacrime della Bellanova, oggi invece parliamo di una cosa molto più concreta, molto interessante in questo senso, perché gira su Facebook il video, ripreso anche da altri, insomma, che adesso però è, come si suol dire oggi, virale, il video di un esperto, perché si parla di un esperto a tutti gli effetti di immigrazione e politiche sociali, in cui punto per punto ha fatto questo video e l'ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, in cui punto per punto c'è la Bellanova che illustra appunto questa sanatoria e lui che invece la sconfessa e dice non è vero e spiega perché. Appunto, come titola il Primato Nazionale Online, sanatoria serve solo a dare permessi di soggiorno a tutti, l'esperto inchioda la Bellanova, e c'è il video che vi consiglio di andarvi a vedere. La sanatoria per i clandestini è esattamente questo, un modo per mettere in regola gli immigrati con permesso di soggiorno scaduto con la scusa dell'emersione del lavoro nero. A sconfessare in 10 punti la narrazione giallo-fucsia sulla misura tanto voluta dalla ministra dell'agricoltura è Natale Forlani, esperto di immigrazione e politiche sociali, già direttore generale della direzione dell'immigrazione e politiche sociali del Ministero del Lavoro dal 2010 al 2012. Insomma, lui ci ha spiegato che cosa c'è veramente dietro le lacrime della Villanova. No, cara ministro, la sanatoria non vale solo per chi ha il permesso di soggiorno scaduto, come ha dichiarato lei quando ha presentato appunto la misura, ma per tutti coloro che sono venuti in Italia senza bisogno di un permesso, per visite parentali, eventi sportivi, turismo o motivi di studio. Questi sono rimasti in Italia senza ottemperare agli obblighi di rientrare nel loro paese, spiega Forlani. Inoltre non è valida solo per chi lavora nel settore agricolo o nel lavoro domestico, seconda sconfessione delle parole della Villanova. Per quanto riguarda il lavoro domestico, peraltro, stiamo parlando quindi di golf e badanti, l'esperto spiega che le famiglie possono assumere chiunque per far rilasciare un permesso di soggiorno, senza che l'amministrazione possa controllare le prestazioni. E per dimostrare che purtroppo c'è la fregatura in tutto questo, lui si basa sui dati dell'ultima sanatoria, c'era lui che se ne occupava. Nel 2012, nell'ultima sanatoria, su 134.000 domande, 116.000, ricorda Forlani, sono state utilizzate per assumere colf e badanti nel settore domestico, per l'appunto. In prevalenza maschi, che si sono licenziati subito dopo ottenuto il permesso di soggiorno. E di tutti questi, solo 4.000, peraltro, sono stati utilizzati nel settore agricolo. Altra bugia smentita dall'esperto. La sanatoria prevede poi un condono per chi è condannato per caporalato. I 5 Stelle hanno detto, ok, sì, diamo l'ok alla misura perché ci hanno dato garanzie che non c'è nessun condono per il caporalato, perché noi siamo contrari a tutto questo, quindi se veramente è così, noi diamo il nostro ok. Ecco, invece, il datore di lavoro che presenta domanda di regolarizzazione si vede sospendere i procedimenti di carattere penale e amministrativo, secondo questo questa sanatoria dei clandestini. La sospensione poi diventa definitiva quando si sottoscrive il rapporto di lavoro e si rilascia il permesso di soggiorno. Quindi, sottolinea Forlani, si tratta per l'appunto di un vero e proprio condono. Altra bufala, la Villanova ci ha detto che era importante mettere in regola questi immigrati irregolari anche per proteggerli dal coronavirus, perché c'era il rischio altissimo nel loro caso di contagio. Anche qui l'esperto dice come stanno veramente le cose. Perché? Perché lui dice che per questa questione in realtà il decreto non dice nulla, non dice quali interventi fare per tutelare questi lavoratori, quali procedure assicurare per il loro rientro al lavoro e come garantire loro condizioni di igiene e di sicurezza. Quindi era stata millantata questa urgenza anche per questioni sanitarie, perché la salute prima di tutto, e invece non c'è neanche una riga in merito. Poi, qual è l'altra sola che è oramai evidente, e come ricorda anche Forlani, che questa sanatoria serviva per i braccianti clandestini che dovevano andare nei campi perché sennò vanno alla malora i raccolti. Ecco, invece quello che doveva fare il governo era un accordo con i governi dove ci sono i nostri, dove ci sono i lavoratori stagionali che sono venuti in Italia tante volte e che hanno acquisito quindi esperienza nel settore, e attivare i cosiddetti corridoi verdi come stanno facendo gli altri paesi, perché questi lavoratori stagionali, soprattutto quelli che stanno in Romania, sono circa 200.000, sono appunto lavoratori specializzati, che sono quelli che servono per l'appunto nei campi. Invece il governo giallo-fucsia ha preferito la sanatoria dei clandestini, e Forlani dice che è una non soluzione perché i tempi di gestazione delle domande sono incompatibili con quelli dei raccolti nei campi. Quindi tutta questa manfrina, in più non è vero che questi adesso potranno finalmente andare a raccogliere i pomodori. E altra cosa che dice la Villanova aveva detto appunto: gli italiani che percepiscono sussidio, quindi stiamo parlando di quelli che sostanzialmente prendono il reddito di cittadinanza e vogliono però lavorare nei campi, sono i benvenuti. Ok, dice Forlani, un vero peccato però che nel decreto il governo abbia inserito una norma che consente ai beneficiari dei sussidi al reddito, in particolare quelli del reddito di cittadinanza, di poter rifiutare in questa fase tutte le offerte di lavoro, non solo quelle stagionali, ma anche quelle in altre attività produttive. Una cosa semplicemente scandalosa, dice l'esperto. Ci sono centinaia di migliaia di lavoratori nel settore agricolo che già stanno lavorando, che operano nel pieno rispetto delle regole. Ecco perché, sottolinea Forlani, È dovere della collettività tutelarli dalla concorrenza sleale delle imprese irregolari e dei lavoratori irregolari. Al contempo, peraltro, la sanatoria non garantisce diritti e giusti salari agli immigrati. Purtroppo, spiega sempre l'esperto, questo tipo di sanatorie non servono per regolarizzare i lavoratori sfruttati. Perché? Perché questi datori di lavoro, difficilmente per rapporti di lavoro di breve durata, saranno intenzionati a pagare le sanzioni, a garantire salari tripli, a garantire l'alloggio per questi braccianti. In conclusione, le sanatorie non hanno mai consentito di regolarizzare il lavoro sommerso, tantomeno quello in agricoltura e nei campi. Ricordiamoci che recita proprio così la misura della Bellanova, no? Emersione del lavoro sommerso, neanche per idea. Infatti, la carenza di manodopera nel settore è dovuta al fatto che non sono arrivati i lavoratori stagionali dai paesi UE, come dicevamo prima. Ma non finisce qua, la sanatoria è ancora più grave perché praticamente serve a dare nuovi permessi di soggiorno ai clandestini, che alla fine poi restano qua e magari cercano nuovi lavori. Ma questa sanatoria in questo senso peggiorerà le loro condizioni di vita, dice Forlani, vista l'attuale grave crisi economica, perché nei settori più colpiti, dove operano gran parte già dei lavoratori immigrati regolari, però questi, non c'è posto pure per i clandestini che saranno regolarizzati con la sanatoria. Quindi, conclude Forlani, aumentare la disoccupazione è controproducente. In pratica, la sanatoria è la scelta peggiore che si poteva fare in questo momento. Su queste parole noi facciamo un altro stacco e ci andiamo a sentire una canzone dedicata a Conte, che va in giro a dire buona ripartenza ai baristi. Loro sono di Ives e buon ascolto.
They tell you everything.
Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa del Primato Nazionale, tutti i giorni da lunedì al sabato, dall'una alle due sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Io sono Adolfo Spezzaferro, staremo insieme ancora per una ventina di minuti e continuiamo a vedere le notizie del giorno. Stacchiamo un po' da coronavirus per dare questa notizia che riguarda il terrorista comunista pluriomicida Cesare Battisti. Lui aveva chiesto all'inizio dell'epidemia di essere scarcerato e mandato ai domiciliari per paura di prendersi il rischio e di prendersi il virus. I giudici del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari hanno rigettato la richiesta di scarcerazione dell'ex latitante dei proletari armati per il comunismo. Lui aveva chiesto di essere trasferito appunto ai domiciliari a casa di parenti per paura di essere contagiato. Come sapete, Cesare Battisti è condannato a vario titolo per 4 omicidi, è rientrato in Italia a gennaio del 2019 dopo 37 anni di latitanza, è reo confesso, sta scontando l'ergastolo nel carcere di Oristano. I suoi legali avevano presentato al Tribunale di Sorveglianza la richiesta per poter beneficiare delle misure alternative alla custodia cautelare in carcere per l'emergenza coronavirus, per l'appunto. Secondo l'avvocato Battisti, che è in isolamento, lo ricordiamo, quindi insomma, con tutto il rispetto, in isolamento diventa un po' complicato prendersi il virus, soffrirebbe di diverse patologie. Immaginiamo che magari questo ragionamento l'hanno fatto anche i giudici che hanno rigettato la richiesta. Quindi Battisti rimane in prigione. Altra notizia, sempre per staccare un po' dal coronavirus e dalla fase 2, un altro pezzo di Cristina Gauri che insomma ci fa sentire proprio tornati ai vecchi tempi. Roma, tre immigrati massacrano un autista di autobus, aveva chiesto loro di indossare la mascherina. Insomma, cambiano le ragioni, ma diciamo che gli immigrati ci fanno sempre insomma parlare di loro, non di certo perché si sono scapicollati appunto a mettersi le mascherine e a rispettare le distanze di sicurezza come facciamo noi poveri cittadini italiani. Erano saliti sull'autobus completamente ubriachi, scrive Cristina Gauri, molestissimi e senza indossare le mascherine. E come sapete, a bordo dei mezzi di trasporto pubblici sono obbligatorie. Ripresi dall'autista che aveva intimato loro di mettersi dispositivi di protezione individuale, prima se la sono presa con il mezzo devastando l'autobus e poi direttamente con il conducente, tempestandolo di calci e pugni e mandandolo al pronto soccorso con ferite e contusioni multiple. Questo è successo venerdì sera a Roma. I tre stranieri, una volta sedi a bordo del bus numero 88 ad una fermata di Viale Libia nel quartiere africano, si chiama così, vabbè scusate ma non è voluta la cosa, si erano subito distinti per la loro molestia, schiamazzi, spintoni e soprattutto l'assenza delle mascherine. Hanno spinto il conducente a redarguirli, invitandoli a proteggersi le vie aeree e ad assumere un comportamento civile oppure scendere. Per tutta risposta, i tre, infuriati dalla predica, hanno preso a danneggiare la vettura, lanciando le bottiglie che recavano con sé all'interno della stessa e cercando di distruggere tutto quello che gli capitava a tiro. Poi hanno deciso di rivolgere la propria attenzione direttamente sul guidatore, tempestandolo di calci e pugni. Solo l'intervento di un collega dell'autista, che ha allertato le forze dell'ordine dopo aver assistito alla scena, ha scongiurato il peggio. Una volta arrivati sul posto, gli agenti dei commissariati locali si sono ritrovati a doversi difendere dalle violenze dei tre, che ne avevano anche per i poliziotti. Con non poche difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccare i tre immigrati. Affidato alle cure dell'ambulanza, invece, l'autista è stato refertato in ospedale con 19 giorni di prognosi. I tre sudamericani, ecco, vedi per una volta sempre questi pregiudizi, i tre sudamericani sono invece finiti in manette con le accuse di danneggiamento aggravato, aggressione, resistenza e lesione a pubblico ufficiale. Eccoci qua, quindi fai la fase 2, metti i mezzi pubblici, metti le mascherine obbligatorie ed ecco il risultato. Altra notizia al volo per non rimanere sempre sul coronavirus, c'è Al-Shabaab che come sapete insomma è tornato a, diciamo, alla ribalta per la liberazione di Silvia Romano, ecco, che fa parlare di nuovo di sé. Torna a colpire dopo la liberazione della Romano, ucciso in un attentato il governatore Somolo. È passata poco più di una settimana dalla liberazione di Silvia Romano, come sapete è tornata, convertita all'Islam, ha fatto discutere questa sua conversione, il fatto che indossasse gli abiti, diciamo, imposti dalle leggi islamiche in Somalia, e noi sappiamo che dovrebbe essere stato pagato un riscatto di 4 milioni. Ecco, loro tornano a far parlare di loro, appunto, anche... Per un attimo si era provato anche a dire che non avessimo pagato un riscatto, c'è stato Di Maio a dire che insomma non è vero, non è vero, e niente, hanno fatto un attentato, diciamo, appunto, hanno colpito con un attentato esplosivo Ahmed Mousanoor, governatore della regione semiautonoma somala di Modug. Quindi insomma fanno tornare a parlare di loro per quello che sanno fare meglio, per l'appunto. E poi c'è un'altra notizia invece importante, però è ancora in corso, diciamo è in aggiornamento, come si suol dire, la vicenda, perché come sapete oggi si è aperta la 73esima assemblea generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quella che insomma a detta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata troppo filocinese e troppo anti-americana, ha favorito purtroppo la pandemia perché è stata troppo blanda e anzi ha retribuito paesi come appunto gli Stati Uniti, che avevano chiuso i confini dicendo no, ma non c'è bisogno, un po' ha ricordato in questo, diciamo, il governo giallo fucsia a inizio epidemia, abbracciate un cinese e mangiatevi un involtino. Ecco, oggi ci sta l'assemblea, e quello che tiene banco ovviamente è che gran parte dei paesi chiedono che venga fatta finalmente luce sulla pandemia, cioè sulla diffusione del virus a partire dai focolai in Cina nel resto del pianeta, e questa è una questione delicatissima, potete immaginare, perché insomma per adesso sono già 100 i paesi che chiedono un'inchiesta indipendente. Si tratta insomma di un'inchiesta indipendente per appunto sulle origini e la diffusione del coronavirus, che ha ottenuto già il sostegno di 116 nazioni all'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che come sapete è un'agenzia dell'ONU, delle Nazioni Unite. Si tiene oggi e domani in videoconferenza. Si tratta di un numero molto alto, ma non ancora sufficiente, è questo il punto, per essere approvata. Immaginiamo che magari la Cina non la sottoscriverà questa richiesta. La risoluzione su Covid-19, come è stata anticipata l'agenzia, verrà presentata domani, ma necessita del sostegno di 2/3 dei 194 membri dell'Assemblea. La Cina si è sempre fortemente opposta all'ipotesi di un'indagine internazionale sulla pandemia, e il ministro degli esteri australiano Marie Spain ha riferito che i negoziati sono ancora in corso, ma voilà. Nella bozza non si menziona la Cina o Wuhan, che come sapete è la città epicentro del primo focolaio da cui poi si è scatenata la pandemia, ma si esorta la comunità sanitaria globale a identificare la fonte zoonotica del virus e l'introduzione nella popolazione umana, incluso il possibile ruolo di ospiti intermedi, anche attraverso sforzi come missioni sul campo scientifiche e collaborative. E Taiwan, dal conto suo, ha deciso di non premere, almeno per ora, sulla partecipazione all'assemblea dell'OMS, perché l'isola non ha ricevuto un invito formale da osservatore come in passato a causa delle pressioni della Cina. Nonostante i nostri sforzi a livello senza precedenti di supporto internazionale, Taiwan non ha avuto un invito a partecipare, ha detto il ministro degli esteri, secondo i media locali, appunto, il quale aggiunge, il ministro degli esteri di Taiwan aggiunge di aver accettato di rimandare l'esame della questione alla fine dell'anno. Comunque la situazione è delicata, perché appunto c'è il segretario generale dell'ONU che dice che un virus microscopico ci ha messo in ginocchio, condizionando tutti gli aspetti delle nostre società. Il Covid-19 deve essere una sveglia, non c'è stata molta unità nella risposta al virus e adesso stiamo pagando un prezzo alto, ha aggiunto. Guterres ha sottolineato che ci vuole uno sforzo unitario per aiutare adesso i paesi più fragili. Tutte bellissime parole che le abbiamo sentite pronunciare anche, diciamo, in sede di Unione Europea, dalla Presidente della Commissione UE van der Leyen, così come dal Presidente del Parlamento Europeo. Insomma, tutta la UE dice che serve uno sforzo comune, aiuto da parte di tutti, soprattutto per i più bisognosi, ma come sappiamo i negoziati per questi aiuti UE sono abbastanza definiti e in stallo, perché insomma quello che bisognerebbe approvare è un recovery fund che comunque non è nient'altro che il MES, cioè il Fondo Salva Stati, che a dispetto del nome purtroppo gli stati li rovina, come possibile opzione per avere dei soldi in prestito che poi dovremo restituire. Quindi insomma tutti a parlare bene di serve aiuto a tutti, rimbocchiamoci le maniche, siamo uniti perché la pandemia ci unisce, quando invece, come ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e di certo non è un nostro amico, però una cosa giusta di recente l'ha detto, la pandemia ha dimostrato tutti i limiti della globalizzazione e insomma gli ha dato anche una bella mazzata a questa concezione del villaggio globale, siamo tutti amici, tutti fratelli, libera circolazione di merci, persone e per l'appunto virus, perché insomma tutti hanno chiuso le frontiere, si sono messi a difendere l'economia con misure protezionistiche, insomma una bella spallata alla globalizzazione ha dato questa pandemia. E prima di salutarci, perché il tempo è quasi scaduto, secondo un esperimento riportato dal Corriere della Sera, sempre per chiudere in bellezza, si fa per dire, con il virus, secondo appunto uno studio riportato dal Corriere della Sera, sui flussi d'aria, le mascherine, queste mascherine che hanno diviso e continuano a dividere per certi versi, no? Gli espertoni, che poi sono gli oracoli per Conte, no? Perché alla fine i veri decisori di questo governo sono gli esperti delle mille mila task force, i vari comitati eccetera, che gli dicono no, guarda, se apri qui muoiono x persone, e lui quindi non riapriva eccetera, e gli esperti si erano divisi anche sull'utilità effettiva delle mascherine. Beh, questo studio riportato al Corriere della Sera invece dice che le mascherine riducono i contagi di oltre il 50%, quindi sarebbero davvero efficaci nel ridurre la diffusione del virus. È uno studio che è stato compiuto dall'Università di Hong Kong sui criceti. I criceti, viene un po' da sorridere, i criceti con le mascherine. Bene, su questa ultima cosa io vi saluto, perché appunto siamo arrivati alla fine, ma vi ricordo che il Primato Quotidiano tornerà domani sempre dall'una alle due su Radio Bandiera Nera per commentare i fatti del giorno e insomma cercare di capire come sta andando questa fase 2. Adesso che piano piano stanno riaprendo le attività e i cittadini possono circolare un po' più liberi, e domani con voi ci sarà Davide Di Stefano, e mi raccomando, vi ricordo, andate in edicola e compratevi il cartaceo del Primato Quotidiano, il nostro mensile, che stavolta presenta una copertina e un numero veramente da collezione che non potete perdervi. Prenotatevi anche l'acquisto del libro intervista a Simone Di Stefano, Una Nazione, in cui appunto si spiegano tutti i limiti della UE e dei cappi dell'Eurozona in questa fase in cui servirebbe all'Italia di essere veramente una nazione, avere sovranità reale e quindi la possibilità di poter decidere veramente, di poter aiutare l'economia nazionale, perché appunto è nazione sovrana. Quindi mi raccomando, prenotatevi anche per il libro intervista di Simone Di Stefano, Una Nazione, edito ovviamente da Altaforte, un caso editoriale che farà sicuramente discutere, come gli altri libri, diciamo gli altri libri chiave di questa casa editrice agguerritissima, che cerca di dare un altro punto di vista rispetto alla vulgata mainstream su tante questioni, a partire appunto da quelle relative all'economia e alla sovranità, in questo caso monetaria. E noi siamo arrivati alla fine, e per chiudere appunto con un pezzo in tema con il ritorno alla normalità e la gente che finalmente può tornare nel baretto dove si prendeva il caffè la mattina prima di andare al lavoro e fare delle chiacchiere col barista come ha fatto per tanti anni, questo ritorno finalmente alla normalità ci salutiamo con un pezzo che è un classico, che chiude il ritorno un po' più sofferto e molto più significativo dei guerrieri nel celebre film Guerrieri della Notte, nella loro Coney Island, dopo aver attraversato tutta New York, battendosi con tutte le varie gang giovanili che dovevano appunto eliminarli. E questa è In the City di Joe Walsh, buon ascolto.
Sera già